Gesù aveva spiegato ai suoi discepoli che avrebbe dovuto morire, che avrebbe dovuto soffrire. Pietro, furbo, gli aveva detto: no, ma cosa fai, ma cosa dici, ma tu sei figlio di Dio, ma tu non puoi dire queste cose. Vada retro, Satana, tu mi sei di scandalo, perché tu vuoi portarmi via dalla volontà di Dio. Pietro, lui pensava di essere furbo. Pietro pensava secondo la mentalità di questo mondo e non riusciva a digerire quest'idea che Gesù potesse soffrire e potesse morire. Ecco allora che un giorno Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce su questo monte e lì davanti a loro si trasfigura. Gli offre un aperitivo di quello che potrebbe essere, di quello che potrà essere il paradiso, un assaggio, un piccolo momento in cui questi tre scalcagnati di discepoli possono cominciare a capire che è vero che Gesù parla di sofferenza, di morte, ma che questo è il passaggio per arrivare a qualche cosa di grande, di indescrivibile, che è la vita eterna con Dio. Questa situazione, o non so come possiamo definirla, che vivremo nella nostra, nel nostro incontro definitivo con Dio. Ci dice Marco che le vesti di Gesù diventano bianchissime, nessun lavandaio, neanche il più bravo lavandaio di questo mondo sarebbe riuscito a farle diventare così. Appaiono Mosè, appaiono ed Elia, che sono il segno dei profeti e della legge, che discutono con Gesù. E il furbo di Pietro salta su ancora un'altra volta: che bello Gesù stare qui, maestro, ma che proprio è bello. Proprio bello. Allora guarda, sono bravo, non penso a me, penso a voi, faccio una capanna per te, una per Mosè e una per Elia, ma stiamo qui sempre, perché qui è troppo bello, si sta troppo bene. Non sapeva che cosa dire, perché era stato preso dallo spavento. Ma ecco che appare questa nube con la sua ombra e dalla nube esce la voce di Dio che dice a Pietro, ai presenti, ma a tutti noi, che quello lì è il suo figlio l'amato e va ascoltato. È il punto di riferimento della vita di tutti coloro che vogliono giungere a queste vesti bianchissime, a questa trasfigurazione del nostro corpo, della nostra anima, di tutto quello che noi siamo, una trasfigurazione nel massimo della potenza, della bellezza e della grandezza. Ma che si arriva a questa situazione, a questa forma di vita bellissima e grandiosa, solo ascoltando suo figlio l'amato. E ascoltandolo anche quando ci chiede di vivere momenti difficili e duri. Anche quando ci dice che si può giungere alla resurrezione passando attraverso la prova e la croce. In questo giorno della trasfigurazione, dovendo trattare il tema di Maria, Vergine Madre, questo Vangelo mi ha aiutato ad alcune brevissime riflessioni per poter collegare questo tema, questo brano del Vangelo, a quello che possiamo dire sulla figura di Maria come madre. Mi ha aiutato questo Vangelo e mi ha aiutato un'esperienza fatta alcuni giorni fa. Ero a un campo scuola con dei ragazzi e viene uno da me piangendo e mi dice: ho un problema enorme. Ma allora che problema? Greta, se ne sai che problema? Se le suore che vedo non sono molto italiane vogliono la traduzione, gliela fate voi, se le capisci il dialetto, perché... che problema? Viga, se ne sai che problema? Greta, mia mamma vuole obbligarmi a fare un tatuaggio. No, venire scandalizzato, perché le mamme stupide le gay in giro, né? Cioè, tranquilli. Mia mamma vuole obbligarmi a fare un tatuaggio, perché dice che sono molto bello. E se faccio questo tatuaggio, sicuramente le ragazze mi guarderanno ancora di più. Vabbè, dica che lei è una ignoranta, ma il problema è doppio. Perché? Perché, poi mica le robe che le somiglia, forse voi le sapete, la mamma la ha Instagram, è quella spurcacciata lì del telefono, dove tu metti su delle fotografie che rimangono per 24 ore, eccetera. E mia mamma mette le sue fotografie, le sue delle, su Instagram, è solo che mi ha tolto la possibilità di guardare le fotografie. Puta, ignorantume, no? Dice, perché? Puta, perché sono delle fotografie stupide, cioè? E io chiedo ai miei amici di vederle, ma fa di quelle fotografie mezza nuda, in pose strane, tu dimmi se questa è una mamma. Stare al nostro posto nella vita è una tragedia. Pietro si è gasato nel vedere questa trasfigurazione e capire per niente e vuole fare tre tende e vuole stare lì. Pietro, sta al tuo posto, fa sito, guardati, goditi la trasfigurazione, ma sai cambiare gloria, stai lì tranquillo che nessuno ti sta chiedendo niente. No, io voglio fare le tre tende perché è bello Gesù star qua. Stare al nostro posto nella vita è veramente difficile. È stato difficile per Pietro perché in vari momenti voleva far fare a Gesù quello che si intendeva lui. È difficile per questa mamma, che non definirei molto mamma e non posso perché siamo in chiesa definirla in altro modo, ma è difficile per questa mamma stare al suo posto, ma è difficile anche per tante mamme. Vi ricordate una volta la mamma di Giacomo e Giovanni che è andata da Gesù dove andare al primo posto perché da senti i miei figli e più bene io tra loro vorrei che sedessero alla tua destra e alla tua sinistra. Abbiamo di fronte a noi invece l'immagine di Maria, di questa donna e di questa mamma che è stata terribilmente al suo posto in tutta la sua vita. Dio che ha voluto mettere in piedi la redenzione, ci dice la lettera ai Galati, quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Dio che voleva compiere la redenzione per noi uomini e per la nostra salvezza, discendere dal cielo, ha scelto attraverso lo Spirito questa donna, questa Vergine. Questo mistero di salvezza si è rivelato e si rivela nella Chiesa, la quale per questa madre ha avuto e avrà sempre una tenerissima venerazione. La Vergine Maria, all'annuncio dell'angelo, accoglie nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio. Dà al mondo il figlio di Dio e figuratevi se lei non poteva andare in giro per il mondo a gasarsi e dire ma che chi vuoi altro insomma che io sono la madre del Salvatore, ma non guardatemi neanche perché non meritate nemmeno di starmi vicino perché io sono la madre del Salvatore. E invece ha vissuto tutta questa sua vita da figlia di Dio e da madre del Salvatore con un'umiltà incredibile. Lei, figlia del Padre, Tempio dello Spirito, madre del suo figlio, più grande di tutte le creature celesti e terrene, discendente di Adamo, ma madre del figlio di Dio, è riconosciuta come madre per questa sua singolare accettazione della volontà di Dio. Già nei libri del Vecchio e del Nuovo Testamento la tradizione ci mostra la funzione di questo madre del Salvatore nel disegno della salvezza. Questi testi ci mettono in luce sempre più chiaramente la figura di una donna, la madre del Redentore. Sotto questa luce la possiamo già intuire nel libro della Genesi, quando c'è la vittoria della donna, una donna ti schiaccerà il capo sul serpente, capitolo 3 della Genesi. E è sicuramente lei la Vergine che nel libro di Isaia si dice concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emanuele. Ma possiamo intravederla anche quando si parla degli umili e dei poveri del Signore che con fiducia aspettano la sua salvezza. Il Padre ha voluto che l'accettazione da parte di questa donna precedesse l'incarnazione. Cioè lui l'incarnazione la mia fada affinché Maria la cambia di desene. Ha aspettato che questa donna e questa giovanissima Vergine le dicesse va bene e poi è partito con l'incarnazione. Ecco che la madre di Gesù ha dato al mondo la vita stessa, che tutto rinnova. Nessuna meraviglia quindi se i padri della Chiesa la definiscono tutta santa, immune dalle macchie del peccato, plasmata dallo Spirito, resa nuova creatura. È salutata dall'angelo nel Vangelo di Luca come piena di grazia e lei risponde all'angelo, ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola e secondo la volontà di Dio. Così Maria diventa la madre di Gesù, abbraccia con tutta se stessa la volontà divina di salvezza, si consacra tutta la sua persona all'opera di suo figlio. Quale madre avrebbe fatto la stessa cosa? Ha servito il mistero della redenzione in dipendenza del figlio e con lui. Ecco allora che Sant'Ireneo dice che con la sua obbedienza Maria divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. E ancora i padri della Chiesa dicono che la disobbedienza di Eva ha avuto soluzione finale con l'obbedienza di Maria. Ciò che Eva aveva legato con la sua incredulità, la Vergine Madre scioglie con la sua fede. E chiamano Maria, i padri della Chiesa, madre non solo del Redentore, non solo di Cristo, ma madre di tutti i viventi, per questa sua umiltà, per questa sua accettazione della volontà di Dio, della sua parola, dello stare al suo posto, del far bene ciò che il Signore le stava chiedendo. Questa unione della madre col figlio si manifesta fin dalla concezione fino alla morte del figlio. Quando, partendo in fretta per andare a visitare la cugina Elisabetta, è proclamata beata per la sua fede, mentre Giovanni Battista salta nel grembo di Elisabetta e riconosce anche lui la madre del Salvatore. Poi nella Natività, quando la madre di Dio mostra contenta ai pastori e ai magi il suo figlio. E poi quando la presenta al Signore nel Tempio e sente Simeone profetizzare a una madre felice di essere madre da pochi giorni, sente profetizzare che questo figlio sarebbe divenuto segno di contraddizione, spada che avrebbe trafitto la sua anima. Siamo al Vangelo di Luca, al capitolo 2. E infine, dopo aver perduto Gesù e cercato con angoscia nel Tempio, si sente dire: lei madre e ancora sta al suo posto? Io devo fare le cose del Padre mio, non cercatemi, sono impegnato in altro. E la madre, ci dice il Vangelo di Luca, conserva tutte queste cose in cuor suo e le medita. Nella vita pubblica di Gesù appare fin dal principio, alle nozze di Cana, quando obbliga Gesù a dare inizio ai miracoli, il Vangelo di Giovanni al capitolo 2, e poi durante la predicazione di lui accoglie in silenzio e con umiltà quelle parole che sembrano terribili, per cui mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la mia parola, non quelli che hanno il sangue come me. E ancora una volta nel silenzio, nell'umiltà, nel compimento della sua maternità, si mette al servizio del regno di Dio. E così avanza nella fede, serva fedelmente la sua unione con suo figlio fino alla croce, dove, siamo al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, se ne sta in silenzio a soffrire profondamente con suo figlio sotto quella croce. E da madre che vede un figlio massacrato così ingiustamente, e lei come lui più di tutti sanno questa, conoscono questa ingiustizia, con animo materno affida il sacrificio del figlio, amorosamente consente all'immolazione di questa vittima che lei ha generato e non dice una parola. E poi, ormai morente, Gesù sulla croce l'affida al discepolo amato: ecco tuo figlio. E poi questa madre, sempre al suo posto, sempre umile, sempre silenziosa, sempre capace di fare da cornice al quadro che è il suo figlio, la troviamo nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli, mentre è con i fratelli di Gesù in preghiera, un cuor solo nella preghiera, in attesa dello Spirito Santo. E infine, questa Vergine Immacolata, finito il corso della sua vita terrena da madre del Salvatore, e però con una vita così da madre di tutti i figli, perché in quel figlio ha visto tutti noi, i suoi figli, ecco che viene assunta alla gloria in anima e corpo, e dal Signore viene esaltata come regina dell'universo, per essere così pienamente conforme al suo figlio, Signore dei Signori, vincitore del peccato e vincitore della morte. Solo una madre così potente, una madre che ha vissuto tutte le situazioni della vita dei suoi figli nel figlio, può essere veramente, oltre che madre del Redentore, madre di ciascuno di noi. Una madre che conosce ogni situazione della nostra vita, che non ci chiederà mai di fare un tatuaggio per essere più belli, perché conosce la bellezza del nostro cuore, conosce le nostre angosce, le nostre afflizioni, tutti quei peccati, quelle situazioni, quelle fatiche che ogni giorno viviamo. Ancor prima, proprio perché corredentrice, ancor prima che noi gliele presentiamo. Ma ecco perché a questa Madre del Redentore ci affidiamo con il cuore aperto, perché la sentiamo perfettamente, profondamente madre di tutti noi. E se anche, purtroppo non a tutti succede, ma a tanti, grazie a Dio, e se anche amiamo o abbiamo amato le nostre madri e in loro abbiamo visto il massimo dell'amore, della dedizione, che è dei nostri tempi, sì, che è anche un po' di meno, il massimo dell'amore, della dedizione e della consumazione per i loro figli, se anche qualcuno di noi avesse avuto esperienze non così belle e profonde della propria madre, possiamo confidare in questa Madre del Redentore, Madre del Figlio di Dio, che è Madre potente, sapiente, amorevole per ciascuno di noi. A lei ci affidiamo perché ci sia madre, perché ci insegni ad affrontare la vita. E anche se abbiamo 90 anni, o se ci arriveremo, mi penso di no, ma magari su mia, ma anche se ci arriveremo a 90 anni, avremo vissuto 89.99, eccetera. Porta però è la prima volta che ti arrivi a 90 anni, e di questa mamma che ti aiuta a capire come si vive da persone intelligenti, via da stupid, i 90 anni ne avremo sempre bisogno. A lei ci affidiamo con il cuore aperto, perché una madre così solo il Signore poteva inventarcela.